Le mie cicatrici di Gioia di Biagio, e si parte, forse qualcuno lo avrà già capito, dalla cosiddetta arte giapponese del kintsugi, che fondamentalmente è quello che fanno i giapponesi quando si rompe qualcosa di porcellana, va ad essere riparato attraverso appunto delle così saldature in oro, le potremmo definire in questo modo, che rendono l'oggetto danneggiato ancora più prezioso rispetto alla sua partenza, rispetto alla sua idea di base dell'oggetto stesso. È qualcosa che l'autrice cerca di trasferire anche parlando di salute in un certo qual modo, e parlando anche di persone. Allora ce lo facciamo raccontare direttamente da lei, da Gioia di Biagio, quest'oggi nostra ospite in collegamento telefonico. Ciao Gioia, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie mille a voi, buongiorno.
Come oro nelle crepe, ecco, lo diciamo pochi istanti fa, edito da Mondadori, così ho imparato a rendere preziose le mie cicatrici, una tecnica che viene impiegata appunto in Giappone e che rende prezioso, diciamo, il prodotto magari di porcellana, il vaso che si è rotto, perché viene saldato con questi elementi in oro che vanno ad unire le parti disgregate, le parti distrutte. A livello invece di persona, che idea vuoi trasferire attraverso il tuo libro, Gioia?
Beh, è stato interessante perché secondo me il kintsugi è una perfetta metafora per la vita.
Sì.
Nella mia storia personale io ho una rara sindrome che si chiama Ehlers-Danlos, in cui sono molto fragile, nella sintesi estrema ovviamente. È una collagenopatia in cui la pelle, i tessuti sia interni che esterni al corpo sono delicati. Perciò la pelle con una semplice contusione non mi viene il livido, ma potenzialmente mi devo andare a mettere i punti. Le spalle si lussano facilmente. E con questa idea ho scelto, dopo ovviamente aver passato un'adolescenza magari molto più timida e vergognosa, di ripercorrere le mie cicatrici con l'oro. Questa può essere anche solo una versione esterna, ma in realtà è anche molto emotiva, può esserlo, perché qualunque dolore, qualunque crepa, secondo me, può essere riparata con l'oro. E cosa significa? Significa accettare. Significa abbracciare il danno in un certo senso, e farlo certo. Proprio perché alla fine noi siamo la nostra storia, e quello che ci accade ci porterà ad altre conseguenze e perciò a loro.
Questo è molto interessante, tu lo racconti nel libro, racconti tante cose, la tua esperienza, non solo, è un libro che ci dà in effetti questo tipo di visione, quella di non arrendersi non solo ai propri limiti del corpo in questo caso, ma come dicevi tu a volte i limiti sono anche a livello psicologico, a livello mentale, ma trasformare anche quella fragilità in bellezza. È un concetto oggi che dovremmo abbracciare a prescindere poi dalle nostre condizioni, a prescindere da tutto, perché presuppone anche un certo grado di riflessione, anche la capacità di sedersi per un attimo e riflettere su noi stessi, Gioia.
Sì, decisamente.
Senti, c'è un passaggio che hai fatto pochi istanti fa in relazione alla tua gioventù, alla tua infanzia, al periodo in cui già normalmente è complicato tutto e diventa tutto particolarmente difficile da affrontare, anche quelle cose che oggi ci fanno sorridere. Ecco, com'è stata la tua d'infanzia alla luce anche della tua patologia?
Come ti ho detto, era un non puoi correre, non puoi cadere, non puoi andare in bici. Perché? Perché sin da piccola mi rompevo in continuazione. Io ora penso, poveri miei genitori, che gli si rompeva in continuazione da bambina e non sapevano cosa avesse. Io nella mia personale storia sono stata fortunata perché mi hanno diagnosticato questa rarissima sindrome a 7 anni. Ora scopro persone che hanno 60 anni che ancora non hanno avuto la diagnosi, perché nelle malattie rare spesso succede così, succede che non riescono a capire che cos'hai e a volte ti danno d'ipocondriaco.
Certo.
Ad esempio a me non è che si vede non ho un'invalidità visibile, ma soprattutto è una delicatezza, un dolore cronico, e quello è ancora più incomprensibile dalle persone che dicono: ma cosa vuoi che hai, ma che hai da dire? E da bambina ho cercato, cioè dopo un vergognarmi di essere diversa, da non poter fare tante cose, ho cercato le alternative.
Certo.
Cioè non posso correre, ma posso disegnare, posso suonare, posso volare con la fantasia, cioè veramente un tentativo di trovare l'alternativa.
La voglia di scrivere è nata in quegli anni, Gioia?
La voglia di scrivere è un tutto insieme. C'è stato proprio, cioè, sia il disegnare, il suonare, lo scrivere, il rappresentare, il teatro, secondo me sono quasi un unico, sono le arti che si possono esprimere in maniera diversa.
Ecco, fra poco parleremo anche del progetto che ti vede protagonista, appunto Fragile. Al tempo stesso, questa voglia di trasmettere poi agli altri un certo tipo di messaggio, una certa positività, quello a cui abbiamo fatto riferimento all'inizio di questa chiacchierata insieme, trasformare la fragilità in bellezza, ecco, è qualcosa che prende forma proprio lì, nel periodo adolescenziale,
no.
Gioia, o arriva dopo?
No. Sì, arriva dopo. No, tutto il periodo adolescenziale, cioè, molta difficoltà. E io penso che, cioè, come un vaso di Pandora appena aperto, cioè io in realtà non ho raccontato quasi niente fino a pochi anni fa. E poi è successo qualcosa. Penso che a un certo punto ho capito che in realtà il mio tentativo di superare le mie difficoltà potevano forse aiutare anche qualcun altro. Poi è vero anche il fatto un po' che quando uno prova tanti tipi di dolori diversi, hai anche l'opportunità, definiamola così, di cambiare il punto di vista, e perciò improvvisamente magari una malattia rara può diventare molto più vivibile.
Sì.
Se si mette a confronto con la perdita dei genitori, cioè,
sì.
È interessante, per me è stato molto interessante, definiamo interessante, il capire come tutto è superabile. Cioè, non vorrei neanche fare la spocchiosa, ecco, però un desiderio di superare le difficoltà più che rimanere a piangerci sopra.
Certo.
E nel mio desiderio forse c'è stata anche la spinta di condividerlo a quel punto.
Certo.
Cioè, ve lo dico.
Certo.
Perché a me è successo, fino ad ora io non ho detto mai niente, perché c'è una sorta di omertà quando ti succedono cose brutte, e invece basta, alla fine che cos'è se non la mia storia e la storia di tutti, la vedere le difficoltà e tentare di superarle a modo proprio.
Quindi in un periodo in cui molti hanno indicato la patologia come un'opportunità, possiamo dire che invece è un modo per riflettere sulla propria condizione, sulla magari capacità anche di raccontare, come hai fatto tu, la propria condizione, la propria patologia, non tanto però con questo aspetto legato al dono, ma con la capacità proprio di sedersi, di riflettere, di ripensare anche alla vita stessa, Gioia.
Sì.
C'è un aspetto che chiediamo molte volte a chi scrive dei libri di questo tipo, cioè qualcosa in riferimento invece, visto anche il tipo di programma, all'esperienza con gli specialisti, con i medici, con gli ospedali. Com'è stato il tuo rapporto nel tempo? Se è cambiato con questo tipo di figure e con questi luoghi che, insomma, spesso spaventano anche già solo nel raccontarli, Gioia?
Allora, io, essendoci stata sin da piccola, l'ho sempre affrontato in maniera diversa. Cioè, io mi sento, ora non è proprio così, però quasi a casa. Cioè, non mi mettono in... Cioè, mi dispiace quando mi ci ritrovo perché dico mannaggia di nuovo.
Certo.
Però ho una bella relazione con i medici. Mi è sempre piaciuto cercare una soluzione insieme.
Certo.
Purtroppo non c'è. perché è una malattia rara.
Sono i cosiddetti
la vitamina C.
Ecco, le malattie orfane, no? Quelle che non hanno un numero di persone tali che l'industria farmaceutica si può fermare e dire va, facciamo il farmaco che così ci guadagniamo anche noi sopra qualcosa. E questo tipo di patologia rara di cui ci parli, Gioia, quindi questo tipo di condizione.
Sì, è quasi un tentativo di dire esisto, cioè esiste anche l'Ehlers-Danlos nel raccontarlo, già che è un nome veramente difficilissimo persino da ricordare.
Sì, è vero, è molto complicato.
Sono andata molto spesso al pronto soccorso e c'erano persone incompetenti che non conoscevano. Ovviamente giustifico anche per il fatto che comunque sono tante malattie rare, è difficile ricordarle. E no, ogni tanto qualcuno se lo ricorda e dice ah sì, la malattia dei contorsionisti, e io con una spalla lussata dico sì, è proprio la malattia dei contorsionisti.
Sai quante persone ne sono affette nel nostro paese? Hai questo tipo di dato, Gioia?
Non mi vorrei slanciare per una paura di sbagliare i dati, non siamo tanti.
Siamo in collegamento telefonico con Gioia Di Biagio, nel caso vi siete sintonizzati solo in questo istante, che è l'autrice di questo bel libro che stringo fra le mani e che chi ci segue sul nostro sito internet ha l'opportunità di vedere, per l'appunto, così come chi lo fa attraverso i canali social, edito da Mondadori, appunto, diciamo, come oro nelle crepe, così ho imparato a rendere preziose le mie cicatrici. C'è un bel progetto fragile per sensibilizzare le persone, appunto, su la tua patologia rara. Ce lo vuoi raccontare, Gioia, di che parliamo? Perché so che è coinvolta anche tua sorella, è così?
Sì, successe che quando scoprì che la tipologia che mi era stata diagnosticata, che era vascolare, perciò fragile dentro e fragile fuori, io lo pensavo tipo ho gli occhi azzurri e ho il rendallo vascolare, cioè non mi ero posta troppe domande in più. Poi con i primissimi forum scoprì che in realtà il vascolare è molto pericoloso e si rischia di morire. E era appena morto un ragazzo di 22 anni, perciò ero proprio a terra.
Certo.
E avevo deciso di tenermi il segreto per non condividerlo con mia sorella, perché non volevo farla soffrire. Però lei, essendo fotografa, stava facendo dei meravigliosi progetti per la Danish School in Danimarca, e a quel punto io le proposi, ma perché non facciamo un lavoro per far conoscere e sensibilizzare le persone sull'Ehlers-Danlos, già che comunque spesso mi ritrovo al pronto soccorso senza che nessuno sappia cosa sia. Sarebbe bello se qualcuno in più sapesse dire questo nome così difficile.
Certo.
In realtà il mio intento era sia condividere questo progetto e sia capire anche noi meglio che cosa fosse questa patologia, perché in realtà non ne sapevo abbastanza.
Come è andato? Come sta andando? È un progetto, appunto, che tra l'altro prevede anche un impegno a livello di teatro. Come prosegue il tutto,
allora,
Gioia?
I progetti che faccio sono diversi. Uh-huh. Abbiamo questo progetto fotografico che è andato su CNN internazionale, online, veramente sta cercando di girare proprio con l'intento per me e per mia sorella di sensibilizzare e far conoscere attraverso il nostro sguardo più delicato l'Ehlers-Danlos. Parallelamente sto portando avanti una performance che si chiama Io mi oro, in cui letteralmente ripercorro come se fossi una regina azteca, non so, una divinità. Ripercorro le mie cicatrici con l'oro, nel vero senso della parola. L'ho fatto l'altro ieri qui a Roma e una signora mi ha detto tu sei ognuna di noi, tu sei me, e la figlia le ha risposto no, è una principessa.
Questo ci dà anche l'idea, insomma, di come alcuni linguaggi, no, si prestino davvero arrivare a tutti, forse ancora di più, no? Esatto, nel modo più corretto, nel modo giusto, nel modo più forte, anche perché parlano all'emozione, Gioia, parlano insomma con un linguaggio emozionale che rimane impresso magari più di tante altre campagne, no? Di altre cose specifiche, che ne pensi su questo?
Sì, è quello che voglio fare, cioè tentare di colpire al cuore.
Assolutamente, e il libro da questo punto di vista è davvero un'arma in più, uno strumento in più, lo ricordo ancora una volta, Come oro nelle crepe, edito da Mondadori, grazie a Gioia Di Biagio, grazie a Gioia per averci raccontato la tua storia qui in radio, ma soprattutto per il tuo libro. A presto, Gioia.
A presto, grazie mille.